Per la rubrica realizzata in collaborazione con lo studio di ingegneria strutturale Giovanni Enrico di Latiano, questa mattina scopriamo il Cremlino di Kazan in Russia.
Buongiorno amici di Radio. Oggi parliamo un po' di una struttura che ovviamente riguarda le attualità, anche se non da un lato, diciamo, glorioso di attualità. Parliamo del Cremlino di Kazan, che si trova proprio in Russia. Non è possibile andare a Kazan e non visitare il Cremlino. È ubicato nel centro della città di Kazan, il Cremlino, e sorge su un alto promontorio ed è un vero e proprio terrazzo sulla riva sinistra del fiume Volga, alla confluenza con il fiume Kazanka. Fa la parte di un antico complesso di edifici architettonici, storici e archeologici che rivelano la lunga storia della città. Le antiche città russe all'epoca non erano protette da muraglie, tuttavia nella loro parte centrale, in cui si trovavano il palazzo del sovrano, la cattedrale e altri edifici rilevanti, erano presenti muraglie difensive. La parola Cremlino si riferisce alla cittadella in cui si trovano questi importanti edifici e le muraglie che la circondavano. In Russia si conservano ancora molti Cremlini. Il più conosciuto, quindi è proprio quello di cui stiamo parlando, è il Cremlino di Mosca. Anche il Cremlino di Kazan, ovviamente, nonostante tutto, non sia diciamo poco conosciuto. In realtà hanno più o meno la stessa importanza a quello di Mosca, altrettanto affascinante e romantico. A differenza degli altri Cremlini, in quello di Kazan domina il colore bianco nella maggior parte dei suoi edifici e templi. Alcune delle pareti del Cremlino di Kazan sono in pietra calcarea bianca, risalgono al XVI o XVII secolo. È stato costruito nel XV-XVI secolo su ordine di Ivan Terribile, sulle rovine dell'antico castello di Kazan. Nel 2000 è stato dichiarato patrimonio dell'umanità e dell'UNESCO. Il Cremlino di Kazan è l'incontro di culture. È situato nel centro proprio della città, in una posizione strategica nella confluenza dei fiumi Volga e Kazanka. All'interno del Cremlino sono 100 metri distanti che separano proprio la moschea di Sharif, che è una delle più grandi, delle maggiori in Europa, e della cattedrale dell'Annunciazione, grande tempio ortodosso. L'Islam e il cristianesimo convivono in questa città, che è chiamata anche Istanbul del Volga, città con la quale è gemellata. Parliamo un po', diciamo, di tutto quello che rappresenta o può rappresentare l'accessorio del Cremlino. La muraglia esterna del Cremlino di Kazan ha una longitudine di 1,8 km con un'altezza di circa 12 metri. Lungo le muraglie vi sono 13 torri e si può accedere all'interno della cinta muraria attraverso due porte situate nella torre Spaskaya, che è la torre più famosa delle nove che rimangono e funge anche da entrata principale, e nella torre Tainswinka, che è la torre situata a sinistra della piantina sopra riportata ed è la più vicina al fiume Kazanka. Non bisogna perdere di vista che la metà della popolazione della Repubblica di Tatarstan, che sarebbe la capitale, poi la cui capitale è Kazan, è musulmana, mentre il resto è composto per la maggior parte da cristiani ortodossi. Non è quindi difficile trovare gruppi di amici o coppie che mischiano queste altre religioni. Nel Cremlino di Kazan si trovano anche la residenza del presidente della Repubblica di Tatarstan e gli uffici governativi. È detta cattedrale dell'Annunciazione perché dopo l'assedio di Kazan da parte di Ivan Terribile è stata eretta la cattedrale dell'Annunciazione, la quale fu progettata dagli stessi architetti della cattedrale di San Basilio a Mosca. I nomi ovviamente sono russi, per cui è difficile da pronunciare. L'edificio più antico conservato all'interno del Cremlino. Durante gli anni la cattedrale ha subito numerosi incendi. Il più gravoso è stato tra il 1742 e il 1842. Nel settembre del 1918 l'armata russa assaltò Kazan con l'obiettivo di sconfiggere le regioni cecoslovacche. Il Cremlino venne bombardato e così le cinque cupole della cattedrale vengono distrutte. Bisognerà aspettare il 1973 per l'inizio dei lavori di ricostruzione. L'ultima delle restaurazioni di questa cattedrale è avvenuta fra il 1995 e il 2005, quando è stato completamente ristrutturato l'intero edificio, sostituendo molte icone e costruendo una nuova icona di fatto che è quella del Cremlino. Al suo interno la cattedrale ospita attualmente un museo in cui sono esposti più di 100 oggetti, opere d'arte e documenti sugli avvenimenti più importanti della storia, ovviamente della Chiesa ortodossa, che dalla metà del XVI secolo fino ad oggi ha portato ovviamente la sua lunga storia. Nella piazza esterna in cui si trova questa cattedrale esiste un fantastico belvedere da cui si ha vista spettacolare della città e del fiume Kazanka. Un piccolo giardino vicino alla cattedrale dell'Annunciazione si trova proprio lì e all'interno è presente il monumento dedicato agli architetti del Cremlino di Kazan, inaugurato nel 2003. Nel monumento sono rappresentate due figure, un architetto russo seduto vestito in abiti medievali che sostiene una piantina del Cremlino e un architetto tartaro in piedi vicino a lui, vestito con gli abiti tradizionali che si utilizzavano ovviamente in Kazan. La torre al suo interno, all'interno del Cremlino, è probabilmente il simbolo più conosciuto di Kazan, come la cattedrale di San Basilica a Mosca o la torre Eiffel per Parigi. C'è la credenza che chi tocca le sue pareti con la mano ed esprime un desiderio, questo si realizza. È una delle strutture più alte del Cremlino, circa 58 metri, ed è inclusa nella lista delle cosiddette torre pendenti. Si stima che attualmente ha una deviazione di circa 1,98 metri rispetto all'asse verticale. Molti studiosi fanno risalire la sua costruzione proprio intorno al XVII-XVIII secolo. Infine, diciamo che vale la pena menzionare anche all'interno del Cremlino il palazzo presidenziale di Kazan, che è stato costruito tra il 1845 e il 1848 per ordine dello zar Nicola I. Era basato sul Gran Palazzo del Cremlino a Mosca e si trova nello stesso posto in cui il Khan del conato di Kazan aveva il suo palazzo. Al suo interno si trovano attualmente la residenza del Presidente della Repubblica di Tartan e ovviamente gli uffici governativi. So benissimo che in questo momento la Russia, nello specifico, non andrebbe neanche menzionata. Nel caso di specie, però, stiamo parlando di edifici di valenza mondiale, per cui ci stringiamo ovviamente all'Ucraina, sperando che Putin faccia delle riflessioni attente su quello che ovviamente sta facendo. Vi auguro una buona giornata, amici di Radio.
Avete ascoltato una rubrica realizzata in collaborazione con lo studio di ingegneria strutturale Giovanni Enrico di Latiano.